va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Coma 5. Siamo alla vigilia di una settimana particolare, la settimana santa, detta anche la settimana autentica. Ecco, vogliamo fare qualche considerazione, proprio perché molti parteciperanno, se non a tutta la settimana, però moltissimi andranno venerdì a baciare il crocifisso. La Domenica delle Palme è sempre una domenica in cui molte famiglie, molte persone vanno in chiesa, vogliono la palma, l'olivo per portare a casa come segno, così, a volte un segno più che segno liturgico, così, un segno tradizionale, un segno religioso da mettere, e poi anche, sì, anche in misura minore il giovedì, il giorno della cena del Signore, e così i primi giorni della settimana sono giorni dedicati un po' all'incontro, il colloquio con il Signore che ci dà il suo perdono, il suo abbraccio. E allora, proprio perché vogliamo cercare di vivere nella fede questa settimana santa, ecco, facciamo qualche considerazione. Come dicevo, una settimana santa, autentica. Nella storia del mondo vi è una settimana nella quale si sono svolti avvenimenti che riguardano circa questo, circa 2000 anni fa, che riguardano tutti gli uomini di tutti i tempi. In questa settimana un uomo che era amato da alcuni e odiato da altri, fu messo a morte. Lo seppellirono, ma il terzo giorno risuscitò. Gli uomini da sempre morivano. Per la prima volta però un uomo risuscitava per mai più morire. Quell'uomo si chiamava Gesù. Il giorno della risurrezione cambiò la storia del mondo. Morendo e risorgendo da morte, Gesù ottenne, questo ci dice la fede, per quanti in Lui credono, il perdono dei peccati, il dono di una vita nuova, di una vita divina, il dono del suo Spirito, dalla quale godranno anche i corpi risorti dei Suoi fedeli. Da quando Gesù è morto ed è risorto, ogni anno i cristiani celebrano questa settimana, ultima settimana vissuta da Gesù nel mondo, come uomo. La settimana nella quale Gesù entrò trionfalmente in Gerusalemme, inizia con questo gesto, la settimana santa, la Domenica delle Palme, istituì l'Eucaristia, visse la sua dolorosa passione, morì e fu sepolto e tornò a vivere per sempre. Fu detta santa questa settimana, perché Gesù il Santo, proprio in questa settimana, aprì agli uomini le fonti della santità, della pienezza di vita. Di anno in anno la Chiesa ci invita a rivivere questa settimana santa. E liturgicamente ci rende presenti attraverso la celebrazione sacramentale ai fatti e ai gesti compiuti da Gesù. ci rende cioè partecipi in un modo sempre nuovo e più intimo alla sua morte e alla sua risurrezione. La celebrazione liturgica, il Triduo Santo, diciamo così, che inizierà giovedì con la cena del Signore, non è una memoria, un ricordo, come può essere ad esempio il 25 aprile, un ricordo di una liberazione, della fine della guerra. È una memoria efficace, cioè per la grazia che il Signore ha messo dentro in questi gesti, in questa settimana, ricordando quella settimana di Gesù, è come se noi fossimo lì davanti a Lui partecipi, non solo come spettatori poi, ma come anche protagonisti. Io dico sempre ai miei ammalati, guardate che il Cristo che oggi soffre siete voi, e anche a tante persone che soffrono. Oggi Gesù Cristo non è un ricordo di una persona, è una persona, diciamo così, attuale, ma incarnata in "ero ammalato e siete venuti a trovarmi", no? E dice Gesù nel Vangelo. E allora, per un periodo della mia vita, prima di andare a celebrare la messa in chiesa, andavo da una persona che soffriva terribilmente. Era arrivata alla situazione di muovere solo le palpebre, ma comprendeva tutto. Ci sono certe malattie terribili come questa. Ebbene, andavo a dire a lei: "Grazie, perché io per la tua sofferenza di questa notte posso celebrare l'Eucaristia". Il sacrificio di Cristo non è un rito, non è quello che io posso, anche come prete, ma quello, il sacrificio di Cristo oggi è quella persona che ha sofferto terribilmente e, avendola conosciuta quando stava bene, aveva una grande fede e dopo, all'inizio anche dalla malattia, mi faceva di sì con la testa, chiedevo a lei che offrisse perché io potessi celebrare la messa. Nel calice, quando mettevo l'acqua, pensavo a lei, perché lei attraverso queste gocce d'acqua si univa al sangue, al vino che diventerà il sangue di Gesù. E allora è bello pensare che protagonisti di questa passione del Signore sono le persone che soffrono, in particolare i malati, ma poi le sofferenze di vario genere che ci sono nel mondo. Ci chiediamo continuamente: ma a che serve questo? Ma Dio dov'è? Ebbene, l'ha detto anche i soldati romani: ma se sei il Cristo, il Figlio di Dio, scendi da quella croce. Per grazia di Dio io sono un uomo e cristiano, per azioni gran peccatore, per condizione un pellegrino senza tetto, una specie più misera sempre in giro di paese in paese. La ricchezza ho sulle spalle un sacco con un po' di pane secco nel mio camiciotto, la Santa Bibbia. Inizia così il primo racconto di un pellegrino russo che a piedi nudi si mette in viaggio al seguito di Gesù. E allora anche noi, ho letto questa introduzione a questo del viaggio di questo pellegrino, anche noi con lo stesso spirito di povertà, di umiltà, di ricerca, mettiamoci al seguito di Gesù in questi grandi giorni, tenendo fra le mani la parola di Dio. Papa Francesco diverse volte ci chiama a leggere il Vangelo ogni giorno. Ecco, mettiamolo in tasca, forse abbiamo qualche formato di Vangelo piccolo che ci sta, così che possiamo leggere in questi giorni la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Questa settimana autentica inizia con la Domenica delle Palme. San Don Mazzolari diceva della Pasqua: l'anima è forse anche l'iniziativa dello spontaneo e confidenziale trionfo che fa da prologo a questa settimana santa del Signore. Noi lo dobbiamo, dice lui, ai ragazzi di Gerusalemme che acclamavano Gesù mentre entrava in Gerusalemme. La gente seria, se non è comandato o in rivolta, non dà dimostrazione di giubilo disinteressato. Ci vuole sempre un ragazzo che incominci, o qualcuno che lo è diventato per grazia. Sempre Don Mazzolari che dice: un ragazzo non ha niente da perdere, non ha dentro di sé né una tradizione, né un nome, né una dignità. Può far brutta figura senza doversi vergognare. I ragazzi ebrei hanno fatto una cosa buona, anche se hanno danneggiato qualche ulivo o sciupato qualche mantello. Ci hanno messo tanta spontaneità, se leggiamo il Vangelo, tanta bontà, che perfino Gesù, così schivo di popolarità, finisce per accogliere sorridendo l'omaggio. Se non diventerete come bambini, come uno di questi piccoli, aveva detto un giorno, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, la Domenica delle Palme, l'entrata di Gesù in Gerusalemme. E noi facciamo una processione, la processione delle palme. È bello pensare che Gesù entri in Gerusalemme. La Gerusalemme è la città dell'ultima cena, la città della lavanda dei piedi, la città della passione di Gesù, del tradimento di Pietro, del tradimento di Giuda, della notte del Getsemani, dell'agonia di Gesù, del silenzio del sabato, dell'uccisione di Gesù sulla croce, del sabato, sì, ormai tutto è finito, Gesù nel sepolcro, tutti se ne sono andati. E poi ecco la risurrezione. Fare la processione, acclamare Gesù, vuol dire fare anche noi questo percorso, mettersi disponibile a fare questo percorso, a seguire Gesù. Certo che ci arriveremo, la nostra vita terminerà con un grande abbraccio, una grande comunione. Isaia dice che molti popoli saliranno sul monte del Signore, dove ci sarà una grande festa, banchetti, un banchetto succulento con vivande speciali. Ma se noi ci mettiamo in cammino, la Domenica delle Palme è il mettersi in cammino con le mani gli ulivi ad acclamare Gesù, inconsapevolmente lo acclamiamo perché va a fare da apripista verso la pienezza della vita, attraverso certamente il Calvario, la croce, la risurrezione. I primi giorni della settimana sono giorni lunedì, martedì, mercoledì, che chiedono un appuntamento con il perdono. Già a partire dal IV secolo, in questi giorni, in parecchie chiese, compresa quella di Milano, veniva compiuto l'ultimo rito quaresimale, cioè il rito della riconciliazione dei penitenti, cosiddetto. La Chiesa Ambrosiana nel prefazio porta l'invito alla confessione come sacramento che ci dispone a una celebrazione vera della Pasqua. E questa confessione, possiamo dare questa motivazione, deve essere qualcosa come rifare il tuo battesimo. Quello te lo hanno fatto fare da piccolo, ora tu ci ripensi e decidi. Sarebbe significativo fare questa celebrazione accanto al battistero, andare a visitare il proprio battistero nella quale noi siamo stati battezzati, siamo diventati figli di Dio. E non dobbiamo accostarci a questo sacramento che rinnova il nostro battesimo, che è il sacramento della riconciliazione, del colloquio penitenziale con il Signore. Non dobbiamo farlo nei giorni di Pasqua, nei giorni delle feste pasquali, gli ultimi 3 giorni, ma prima che esse giungano. Ci dobbiamo disporre al grande incontro non dopo che la Quaresima, la preparazione alla Pasqua, è terminata, ma prima che essa termini. Essa è stata come un lungo tempo di penitenza e deve trovare nel sacramento della penitenza proprio la sua necessaria conclusione. La confessione al termine della Quaresima è per noi ciò che fu il battesimo per i cristiani dei secoli, l'incontro con l'amore di Dio, capace lui solo di liberare dal peccato. Prepariamoci, potremmo dire, insieme a questo momento importante che fa parte della Settimana Santa, la riconciliazione. E poi, ecco, arriviamo al grande giorno del Venerdì Santo, del Giovedì Santo, scusate, il giorno della cena col Signore, ma prima nella mattinata in Duomo il Vescovo celebrerà la messa degli oli, l'olio per il battesimo, l'olio per la cresima, l'olio per il sacerdozio, l'olio per i nostri fratelli moribondi. In questo giorno il Signore vuole uno spazio più profondo, uno spazio che noi dobbiamo dargli per celebrare il suo amore. È bello rileggere il Vangelo di Giovanni durante la cena pasquale che il Signore fa, ci sono parole indimenticabili. Leggerlo, mi ricordo che il primo anno di seminario, appena entrato, ho letto queste parole di Gesù, questa preghiera sacerdotale di Gesù, queste confidenze di Gesù, mi sono commosso. Ricordo che facevo fatica i primi giorni a rimanere in seminario e sono state parole che mi hanno confortato. E le rileggo qualche volta, non solo quando la liturgia mi invita a leggerle, ma anche qualche altra volta, soprattutto in qualche momento di preghiera, mi rileggo, invece di dire io delle cose, lascio che sia il Signore a dirmele queste cose. Da una omelia di Don Mazzolari di questo giorno, di questa cena e di questo giorno del Giovedì Santo. Dice Mazzolari: questa sera l'amore di Cristo ha bisogno di una larga stanza, ma non vuota e dissipata come certe cattedrali. Ne ha bisogno per lavare i piedi dei suoi poveri apostoli, per dare il pane della vita, per suggellare l'istituzione con il suo testamento. Ed ecco un uomo senza nome, dice Don Mazzolari, mettici il tuo, gli impresta la sua camera più bella. I senza casa di ogni tempo, gli sfollati di oggi, gli emigrati di oggi, che sono milioni, hanno il loro santo protettore, un santo con l'aureola, dice Mazzolari, senza chiese e senza altare, in colui che ha imprestato al Cristo la prima chiesa, il primo altare, la sala del cenacolo. C'è ancora a Gerusalemme chi va, e è un luogo, è una stanza. La commozione che si prova nell'entrare in questa stanza dove il Signore ha svolto l'ultima sera con i suoi discepoli, dove ha detto delle parole molto belle, molto importanti, dove ci ha fatto delle confidenze immense. Purtroppo non è in mano dei cristiani, è proprietà dei cristiani, dei musulmani, e quindi certi gesti non si possono fare, ad esempio la celebrazione della messa. A Paolo VI, quando è andato, è stata impedita fatto solo una preghiera inginocchiandosi, la preghiera del Padre nostro. San Giovanni Paolo II invece ha avuto il permesso di poter celebrare l'Eucaristia nel Cenacolo. E nel Cenacolo avviene la lavanda dei piedi, Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, un gesto d'amore. Mentre compie questo gesto lascia che il suo testamento di parola e di esempio di fare altrettanto, il suo testamento è quello di invitare i fratelli a fare altrettanto. Non comanda di ripetere un rito, ma di fare come lui, cioè di rifare in ogni tempo, in ogni comunità, gesti di servizio vicendevole, nati dall'inventiva di chi ama e dai bisogni concreti dell'uomo, attraverso i quali si è reso presente l'amore supremo di Gesù per i suoi, li amò sino alla fine. E qui lasciatemi una confidenza. Io ho sempre cercato nel mio cammino sacerdotale, di quando ho cominciato ad essere parroco, quindi circa 32 anni, a lavare i piedi ai poveri. Il Papa ci dà l'esempio. In questi anni è andato dai carcerati, è andato dai giovani drogati, è andato dagli handicappati. Il lavare i piedi ai bambini della prima comunione è bello, piedi puliti, semplici, ma non è questa l'intenzione di Gesù. Chissà quando smetteremo di fare la lavanda dei piedi ai bambini della prima comunione. Dobbiamo farlo ai poveri, dobbiamo farlo agli scartati, quello che il Papa li chiama così, come fa lui. Ogni anno cerca un gruppo di scartati e va, lascia il Vaticano e va a fare la lavanda dei piedi. È un gesto d'amore, e proprio perché è un gesto d'amore diventa sacramento, cioè incarnazione, linguaggio simbolico di un'unica realtà, l'amore del Padre in Cristo che lava i piedi ai discepoli, l'amore in Cristo dei credenti che lavano i discepoli agli ultimi, agli scartati. Il Giovedì Santo poi ha la grande cena che viene chiamata Cena Domini. Gesù che dice: ho tanto desiderato mangiare con voi questa Pasqua. Siamo convocati in quella sera a celebrare la messa della Cena del Signore, a ricordare singolarmente quel convito d'amore in cui Gesù, consegnandosi alla morte, affida alla sua Chiesa questo nuovo ed eterno sacrificio. Nel corpo dato per noi e nel sangue versato per la remissione dei peccati, troviamo i segni visibili e perenni dell'amore di Gesù, nella sua passione redentrice. Gesù che compie la volontà del Padre, per cancellare le nostre colpe, si è fatto uomo, venuto a liberarci, pur essendo il Signore, e venduto a prezzo sacrilego, prezzo da un servo. E colui che giudica gli angeli è trascinato davanti al tribunale di un uomo. Sempre Don Mazzolari. Celebrando questa liturgia, il Giovedì Santo, la cena di Cristo, la liturgia non tace il ricordo di chi, non avendo saputo amare, lo ha consegnato. Siamo così presi del sentimento di timore e della vigilanza. La nostra riconoscenza e la gioia di sederci a mensa col Signore è accompagnata da trepide preghiere. Si dicono queste preghiere: donaci di non essere coinvolti nelle tenebre del discepolo infedele. Ma se siamo sinceri, siamo coinvolti anche noi. Quanti tradimenti. È bello, È necessario riconoscere questa nostra povertà, questo nostro peccato. Amatevi come io ho amato voi. Chi può alzare una mano? E allora quanto cammino abbiamo da fare, quanta conversione ancora dobbiamo fare. Donaci di non essere coinvolti nelle tenebre del discepolo infedele, perché lo siamo tutti i giorni. Oggi il Figlio dell'Eterno, dice la liturgia, come amico al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. Non affiderò agli indegni il tuo mistero, né ti bacerò come Giuda, ma ti imploro come il ladro sulla croce di ricevermi, Signore, nel tuo regno. Ecco una bellissima preghiera inventata da Don Mazzolari. Perdono, Signore, perché a volte ci siamo scandalizzati di te. Abbiamo elemosinato acqua dimenticando la fonte viva. Riconosciamo la nostra povertà prima di celebrare la grandezza dell'amore di Dio. Scandalizzarci di Dio vuol dire dubitare del suo amore, delle cose grandi e meravigliose che Lui solo è capace di operare nel nostro cuore e nel cuore di ogni uomo che esiste nel mondo. Per questo, prima di iniziare a celebrare l'amore di Dio per noi, gli chiediamo perdono per non esserci fidati di Lui, del suo amore, per non esserci stati fedeli. È l'inizio di questa grande cena, come di solito quando si va a un pranzo, a una cena o a mangiare una pizza, scusi, dov'è il servizio per potermi lavare le mani prima della cena, non per la pulizia delle mani. Dovremmo dare questo significato per essere meno indegni di partecipare a questo banchetto col Signore e con gli amici. La conseguenza di non fidarsi di Dio si chiama non amore verso i fratelli. E anche loro quindi chiediamo perdono e diciamo l'impegno di ricominciare da capo per essere veramente comunità fraterna. E allora vi invito a fare una cosa, non mettetevi nelle ultime panche quando entrate in chiesa, soprattutto in questi giorni. Mettetevi vicino agli altri fratelli che sono già forse seduti. È un modo per chiedere perdono a loro, perché siamo stati infedeli certamente a Dio e lo chiediamo perdono, ma anche ai fratelli. Il sedersi accanto a un fratello, non il solito amico, non il solito col quale, ma qualcuno che magari non conosciamo. Il Signore ha parlato chiaro: se stai facendo la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia l'altare, va a riconciliarti col tuo fratello e poi ritorna a portare la tua offerta. Se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, io non ho fatto niente, e lui, la colpa è sua, quindi deve essere lui a venire a chiedermi perdono. No, fallo tu, va, mettiti accanto a una persona che non conosci, forse una persona che magari hai offeso, mettiti lì accanto e gli chiedi scusa. Ecco, non si tratta proprio di uscire di chiesa, ma si tratta di uscire dal nostro rancore, dai desideri di rivalsa, di umiliare l'altro, di fargli vedere che con noi non si scherza. Mamma mia, che frase questa qui, quante volte qualche genitore lo dice. Fai in modo che nessuno, che tutti sappiano che con te non si scherza. Solo con questo esodo e con l'arrivo della terra del perdono, dell'amicizia, della simpatia per tutti gli uomini, possiamo iniziare a celebrare i sacri misteri, a ripetere, cioè a fare nostra, a partecipare, ad essere insieme, accanto ai discepoli, celebrando la messa siamo lì, il Signore Gesù non è un ricordo, è un avvenimento che continua a succedere. Ed è anche il giorno in cui si ricorda l'istituzione del sacerdozio, proprio perché possa celebrare la cena del Signore. Rileggo terminando per il Giovedì Santo, lasceremo il Venerdì Santo venerdì prossimo, un brano del messaggio di Paolo VI per la giornata delle vocazioni. C'è qualcuno che vuol venire? C'è qualcuno che nel frastuono delle mille voci del nostro mondo avverte e ascolta la mia? Vi domandate, ascoltare che cosa? Ascoltate nel mio richiamo come primo invito la chiamata dell'umanità. Essa invoca verità, invoca amore, invoca guida, invoca soccorso. Dice Paolo VI, non sentite in tale invocazione il gemito di una speranza, seguita dal lamento della delusione, dallo smarrimento, della sofferenza, della disperazione? Non avvertite il gemito di tanti poveri desolati, di tanti malati bisognosi, di tanti deboli oppressi? Non vi accorgete del timido e struggente richiamo di chi non sa a chi confidare qualche proprio geloso e doloroso segreto? E non badate anche al clamore di chi lavora, di chi studia, di chi si agita e alla fine non sa perché? Chi può consolare l'umanità per la vanità dei suoi sforzi, per il ridicolo delle sue vanità, per la fugacità dei suoi giorni? Chi può conferire senso e valore al sapere umano? Chi può purificare e fortificare l'amore? Chi valutare la preziosità delle lacrime? Chi aprire la porta sulla vita soprannaturale? Di queste domande e di cento altre si compone la sinfonia della vocazione sacerdotale. Ecco, in questi giorni, in questo giorno proprio c'è questa istituzione. Scusate, sono delle campane, quasi a essere questa voce del Signore, questo messaggio di Paolo VI. Oggi, diceva Paolo VI, la giornata delle vocazioni diventa vostra, giovani, quali e quanti siete capaci di comprendere il linguaggio di una vocazione straordinaria, quella del dono totale di sé all'amore e al servizio di Cristo. E Giovanni e Benedetto XVI diceva del sacerdozio, proprio perché stiamo, termino questa catechesi con l'istituzione del sacerdozio nel Giovedì Santo, un attimo che diceva Benedetto XVI, nel sacerdozio Dio si serve di un povero uomo per essere attraverso lui presente all'umanità e agire in suo favore. Questa audacia di Dio che ad esseri umani affida se stesso proprio nel Giovedì Santo e che pur conoscendo la loro debolezza li ritiene capaci di agire, di essere presenti invece sua e si leghi a loro stessi, è cosa veramente grande. E allora noi sacerdoti, ecco, termino invitando anche voi a unirvi a questa mia preghiera, che è la preghiera che è la promessa che Benedetto XVI ci ha suggerito nell'anno sacerdotale. Noi sacerdoti vogliamo fare sempre più nostra questa audacia di Dio. Vogliamo prenderci cura e rendere sperimentabile nel concreto della vita questa sua premura e camminare con essa sulla via dell'amicizia con Lui. L'audacia di Dio nelle nostre mani di sacerdoti. Buona settimana santa, buona Domenica delle Palme e buon Giovedì Santo. Ci sarà poi il nostro incontro ancora venerdì prossimo. Buona domenica. Thank you.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.